come
il suggeritore Nightlife.
Allora, sfumiamo la sigla un po' prima di quello che facciamo di solito, perché dobbiamo dire una serie di cose. Intanto, bentornate, bentornati a un'altra puntata in diretta del Suggeritore Night Live, la trasmissione che dall'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare vi parla di teatro e di spettacolo dal vivo, di musica dal vivo. Siamo ritornati qui e quindi intanto un ringraziamento al nostro Zacca, che non è solo... Non è solo, perché a fianco a lui c'è colui che nei prossimi mesi diventerà protagonista di tutta una serie di nostre dirette, insomma un nuovo responsabile tecnico. Zacca, ricordami il nome che non mi ricordo.
Giulio.
Giulio e basta? Cioè tu ti chiami Zacca, ok? Giulio com'è? Giulio va bene. Allora, vedo che sono, come sempre, i tecnici sono di poche parole ma di molti fatti, e quindi grazie Giulio di essere qua con noi in questa serata di tregenda. Si preparano ulteriori nubifragi, un mese che non fa altro che piovere e così via, ma di fianco a me ci sono Tiziana e Basilio, colonne del Suggeritore Night Live.
Siamo qui. Ciao.
Ciao.
Allora, io adesso vorrei che Basilio mi aiutasse a fare un po' di effetti sonori, cioè la tempesta che accompagna. Possiamo fare di meglio, Basilio? Non importa. Cioè, Tiziana rifiuta di collaborare, però.
Fai la pioggia.
Non lo so.
Non la so fare.
Ok, Basilio e Tiziana saranno ovviamente con noi anche in questa stagione del Suggeritore Night Live tutte le sere. Abbiamo però un orario leggermente diverso. Iniziamo alle 21:30. Prima di noi c'è Jailhouse Rock, una delle più storiche trasmissioni di Radio Popolare, che è tutta interamente confezionata nel carcere di Bollate. Quindi noi li salutiamo, quelli di Jailhouse Rock, perché spesso fanno delle cose veramente molto speciali. Considerate le condizioni in cui viene realizzata la trasmissione, poi ancora di più. Quindi subito dopo Jailhouse Rock ci siamo noi, e come sempre siamo in auditorium e voi potete raggiungerci se volete. Ma la cosa che volevo dire è che stiamo pensando a un nuovo Cunto, giusto?
Sì. Dico questo sì perché immagina Tiziana
sta ancora negoziando la sua, sì, collaborazione.
Infatti, perché non faccio niente su questo palco se non c'è lei.
Eh beh, insomma, siete...
Io gli ho detto, fai tu.
Ma no, Buzz e Tizzo ormai siamo abituati.
Facciamo solo Buzz. No,
ma ci avete anche la maglietta, insomma, le cose, tutto il resto. Cioè, non è che potete separarvi così.
Comunque sta scrivendo qualcosina dove ci sono anch'io.
Ecco, perfetto.
Devo spoilerare qualcosa.
Ma dacci un indizio, poi vedremo.
Allora, l'indizio è Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.
Ecco, perfetto. Ecco. Questo, che noia, che barba. Sì.
Che noia, che barba.
Ecco.
Okay.
Ecco.
Un altro piccolo indizio, poi basta. La scena finale. Un letto, lui che legge la Gazzetta.
Ma tu no.
Io non leggo la Gazzetta.
Non leggi la Gazzetta?
Io ho delle enormi cuffie. Ascolto musica. E lei legge i suoi gialli, perché
perfetto,
legge solo gialli.
Sì, e beh, fa bene, insomma è anche un bel periodo per leggere gialli, ce n'è tanti, non, no?
Poi spesso leggo anche libri che mi consiglia la Ira quando fa i suoi...
Ah, vedi, sì, già, la
adesso
mia amica
sto
Tiziana...
leggendo quello della Rinaldi.
Ah, davvero?
Certo, io vedi, ascolto i tuoi suggerimenti.
Ah, ma grazie, grazie Tiziana, bene, allora dovresti anche tu ascoltare i miei suggerimenti, Basilio, ma vabbè, insomma.
I gialli proprio non li sopporto.
No?
No, non
ma
mi
pensa,
piace.
Non avrei mai...
Non mi piacciono i gialli.
D'accordo, va bene. Non lo diremo a tutti gli autori di gialli che abbiamo ospiti. Dalla
Raymond Carver e John Cheever, basta.
Vabbè, insomma, però qui stiamo parlando, insomma, degli hardboiled oppure di altri.
Céline,
degli eredi.
Ma cosa Robecchi.
Robecchi
sì,
va bene.
Robecchi mi piace.
Scrive gialli.
Robecchi mi piace. Sì, però mi piace come scrive Milano.
Come la descrive.
Infatti la prima sitcom che vabbè, diciamo anche il titolo.
No.
Non diciamo il titolo, la prima sitcom avrà come tema Milano.
Ma pensa.
Però io parlo in siciliano.
Eh beh, sempre quello, insomma, quello non possiamo esimerci. Va bene, allora, dalla prossima puntata noi ci aspettiamo già, insomma, un incipit.
Per oggi abbiamo parlato anche troppo, per quanto mi riguarda.
Vabbè, ma tu puoi dire quello che vuoi dopo che hai detto che segui i miei consigli e leggi i libri che io suggerisco, basta, insomma, cioè, poi è autorizzata ad andarci a cagare tutti quanti. Allora, grazie Basilio, grazie a Tiziana, come sempre, loro sono qui anche perché... Insomma, sulle loro vettovaglie, sicule. Sì?
Posso fare una piccola promozione a Popolaroid?
Ah, perché certo,
io faccio anche Popolaroid.
Sì.
Ogni martedì a mezzanotte, che però è già mercoledì.
Ah.
A mezzanotte. E domani a mezzanotte sarà dedicato ai 100 anni della radio.
E beh, erano oggi, e tu giustamente andando di martedì li fai domani.
E si intitola... La radio che sembra che sei tu.
Ah, sì, e quindi siamo noi sostanzialmente, cioè noi siamo soprattutto.
E certe
noi,
notti di Ligabue. La radio che
ecco,
passando Neil Young.
Allora era Radio Freccia nel suo caso.
Esatto,
insomma,
era Radio Freccia.
Ecco, vabbè.
Scusa questa piccola promozione.
Smettila, sappiamo benissimo che ami promuoverti, quindi piantala di fare il modesto e buttiamo le maschere in questa nuova edizione. va bene. Grazie Basilio, grazie Tiziana, anche di esserci nelle prossime occasioni, quando li ritroverete anche voi. E adesso andiamo a scoprire alcuni dei nostri ospiti. Mi volto questa volta verso la mia sinistra, là dove c'è il pianoforte, ma non suonerà il pianoforte. Là dove spesso abbiamo batteria o altri strumenti, ma non suonerà la batteria o altri strumenti. Vedo una chitarra.
Esatto, per fortuna ecco. Suonerò la chitarra per voi.
Allora, questo musicista in realtà, ne avevamo parlato con Raffaele Köhler, che so che ti conosce bene, più volte, no, delle serate al Suggeritore Night Live, dove c'è sempre musica dal vivo, e allora finalmente si è creata l'occasione perché tu potessi venire a trovarci. Val Bonetti, raccontaci, dici di te.
Sono un chitarrista established since... ormai saranno 30 anni che suono la chitarra, anche
sì.
Più. E mi piace molto suonare la chitarra acustica, ho approfondito soprattutto le tecniche che riguardano la chitarra suonata con le dita, cioè, quindi la chitarra come strumento polifonico, quella cosa che i chitarristi cercano di raggiungere, no, che ha il pianoforte, ecco, quella sfida lì è un po'
la tua.
Che coltivo, esatto, ormai da tanti anni.
E perché conosci Raffaele Köhler?
Perché suoniamo insieme ormai stabilmente da 2-3 anni, 2 anni e mezzo.
In abbiamo... quale della miriade di ensemble con cui...
Nel Val Bonetti e Raffaele Köhler.
Ah,
duo.
È vero, il Val Bonetti, giusto, per cui voi battete un certo sì. Tipo di locale, cioè suonate in un certo sì. Tipo di sala.
Beh, no, suoniamo no. Dove ci chiamano e... ci trattano bene, ecco.
Allora il pubblico prendesse i microfoni e ridesse liberamente anche al microfono, non succede niente. No, perché in realtà la domanda non era del tutto peregrina, perché Raffaele Köhler, che più o meno tutti conosciamo,
tutti conosciamo. Che frequenta
nel senso
certi
che,
tipi di locali,
con il gruppo di swing va in certi locali dove sì, si balla swing con gli slide pistols sì. Fa ancora un'altra cosa sì. E va nei teatri con te.
No, allora, con me, allora, è successo che l'ho chiamato perché ho un duo con un armonicista che si chiama Beppe Semeraro, che è un po' un'istituzione
sì, sì.
A Milano.
Certo, okay. Lo conosciamo bene.
E lui aveva dei problemi, degli impegni suoi, eccetera, eccetera. Allora, così per caso, ho detto, Raffaele, ma ti va di venire a fare una serata? Poi da lì...
ma lui non suona la fisarmonica.
Non suona, suona la tromba. E vabbè, ma...
No, ma stavo scherzando, certo.
Di,
si
di,
può inventare di, qualcosa
infatti,
di nuovo.
E da lì poi una serata tira l'altra. E Raffaele ovviamente si è adattato perfettamente al repertorio che ho, ecco, che è legato in questo caso al ragtime, al jazz delle origini, al blues. Poi dopo sono capitate anche altre cose in cui mi ha coinvolto lui, ci siamo ritrovati in Piazza dei Mercanti a suonare Giorgio Gaber al Cinemanteo quest'estate.
Ah sì, perché facevano le serate.
Per me è stata una soddisfazione bellissima perché mio padre amava molto Gaber e anch'io, quindi insomma... È stato proprio bello condividere il palco poi con Raffaele per questa occasione. Ecco, quindi insomma, quindi stiamo capitano occasioni il repertorio diverse. Di più.
Allora, poi sì, magari ci racconterai quali saranno i prossimi appuntamenti in cui sì, ti possiamo ascoltare dal vivo. Vuoi parlarci, non so, dei tuoi lavori, se quello che sentiremo stasera è tratto da qualche tuo lavoro?
Allora, adesso vi suonerò un brano che fa parte appunto di quel repertorio legato al jazz delle origini. Poi magari poi vediamo cosa succede.
Andiamo avanti e ci racconti altro. Cosa ascoltiamo allora?
Allora, questo brano si intitola There'll Be Some Changes Made, appunto parla anche del fatto che cambia il tempo, no? Quindi visto che abbiamo parlato di meteo, speriamo che poi dopo volga per il meglio, ecco.
Va bene, allora Val Bonetti.
Some change in the sea. From now on there'll be some change in me. My walk will be different, my talk and my name. Nothing about me gonna be the same. Could change my address that I'm living at. Even change the door one for a short little fat. Nobody wants you to feel fat and gray. There'll be some changes made today. There'll be some changes in. There'll be some change in the weather, some change in the sea. From now on, there'll be some change in me. My walk will be different, my talk and my name. Even about me, gonna be the same. Change your habits where I'm living at. Even change the throw one for the short little fat. Nobody wants to feel fat and gray. There'll be some changes made today. There'll be some changes made.
Grazie ragazzi, grazie mille, grazie.
Val Bonetti, dunque, questo era il primo brano che ci ha fatto ascoltare dal vivo al Suggeritore Night Live, che riprende questo 7 ottobre le sue trasmissioni in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos. Grazie davvero, cioè l'atmosfera è proprio adatta a questa stagione, piacere. Non so come dire, cioè una cosa che è un po' rinfranca.
Funziona, bellissimo.
È bellissimo, veramente.
Piacere vedermi.
Grazie, piacere mio.
Allora, cari ospiti, dunque noi adesso piano piano andiamo a scoprire chi sono gli ospiti di questa sera. Mi volgo invece verso la destra del palco perché trovo un pezzo di Teatro Binario 7, cioè il suo direttore artistico, che come dire è un pezzo importante. Esatto, cioè oltre a essere ovviamente un regista, ovviamente un interprete, ovviamente tante altre cose, da quanti anni Corrado Accordino dirigi il Binario 7?
Innanzutto Ira, grazie.
Non sento microfono, ecco, adesso forse...
Grazie Ira per essere qui.
Grazie Giulio, ce la possiamo fare? Abbiamo il microfono di Corrado, certo. Ce l'abbiamo.
Da quanti anni, Ira? Questa è la 20ª stagione
non
di Binario 7.
Non ci credo.
20 anni.
Mi sembra ieri.
Mi sembra ieri anche a me. Ah. Sì. Incredibile. Infatti, nelle varie interviste che stiamo facendo in questo periodo sui 20 anni, mi dicono cosa mi ricordo dei primi. Cioè, è impossibile che siano passati 20 anni. Allo stesso tempo, se ci penso nel dettaglio, ovviamente vedo un mondo di artisti. Però sono volati. Volata la magia, creata un sacco di magia anche, un sacco di. Un sacco di artisti, insomma, sono avvicendati di tutti, grandissimi, da Bergonzoni a Paolo Rossi, a Villaggio, a Rezza, ai grandissimi nomi del teatro italiano, fino anche a un sacco di ricerca. Quindi, insomma, nei 20 anni abbiamo raccontato tantissimo.
Voi avete anche, insomma, una parte di formazione.
Abbiamo
avete...
una grandissima parte di formazione, Ira. Abbiamo cambiato un po' anche la grammatica della città. Di questo lo dico davvero con orgoglio.
Monza, lo dico
Monza.
Per chi
anche di Milano, vengono
prima...
un sacco di persone da Milano.
No, certo, beh, essendo
però il
binario 7, certo. Uno arriva in stazione e viene da voi.
Sì, ecco. Che poi prima non c'era il binario 7, perché quando l'ho chiamato binario 7 c'erano solo 6 binari, che erano i binari dei passeggeri.
Ah, questa io non la sapevo, pensavo che il 7 esistesse.
No,
l'avessi preso da lì.
No, no, ho detto facciamo il binario 7 che è il binario della cultura, quindi di là passano
pazzesco,
i passeggeri.
Anche la metafora.
C'era la metafora, certo, sì, quando ancora creavo metafora, adesso le rubo agli altri.
No, però...
Però e mi piaceva l'idea del binario 7, no? Quindi,
sì, è un posto della... fantastico, cioè la costruzione è una costruzione degli anni 30.
La costruzione degli anni 30, sì, periodo gioventù vittoriana, quindi è stato insomma un luogo purtroppo...
Con delle memorie, non,
con delle memorie terribili,
non meravigliose, però la
però
struttura è una struttura interessante,
molto,
come sempre
bello,
le strutture
sì,
degli anni 30, ovviamente, un po' in tutta Europa, con grandi spazi, spesso difficili,
spazi, certo,
tra l'altro da gestire,
sì,
per
sì,
l'acustica,
sì,
per le cose che però hanno anche sì, delle... Sì. E quindi è impossibile non riconoscerlo il binario 7,
ormai
perché è proprio inconfondibile,
sì, sì,
come
sì,
struttura.
Adesso ormai abbiamo 2 sale teatrali, una da 300 e una da 100, ormai da un po' di anni. Poi abbiamo uno spazio espositivo bellissimo, perché poi facciamo teatro, musica, danza, tantissime installazioni, tantissime mostre.
Perché appunto gli spazi lo consentono.
Sì. E poi abbiamo qualcosa come... stiamo iniziando adesso il 20º anno, abbiamo qualcosa come 800 allievi di teatro, da cui tantissimi
però
sono diventati professionisti ormai negli anni, fanno cinema, fanno serie TV, insomma sono nomi anche importanti nel panorama italiano, e altri lo fanno invece per pura passione, puro amore, che secondo me è sempre un valore fondamentale nella pedagogia
e poi fanno anche pubblico,
fanno anche
cioè,
pubblico,
cioè perché chi fa dei corsi di teatro poi diventa pubblico,
sì, mai abbastanza, dovrebbero andare più a teatro sì.
Vabbè, questo
sì,
è un problema.
È un problema in generale.
Problema italiano,
problema
insomma,
italiano
cioè per cui il teatro
vogliono fare, ma
anche
non...
perché spesso vieni scottato dagli spettacoli che ti portano a vedere a scuola, per cui poi
sì,
la morte,
certo,
cioè nel
certo,
senso che la volta in cui ti vai per forza ti portano a vedere una cosa che ti respinge ed è finita.
Sì, ed è finita. Però noi li abbiamo cambiati un po', anche lo dico veramente con fierezza, perché Binario 7 era avere una bottega d'arte molto bella, molto rara, e poi siamo l'unico teatro di produzione di tutta la Brianza. Brianza vuol dire grande la Brianza.
Certo,
insomma,
ci sono tante
produciamo
residenze,
tanti,
ma
tanti
non...
teatri, tanti luoghi di ospitalità, ma come teatro di produzione noi facciamo 4-5 produzioni all'anno, che sia come impegno organizzativo che economico, insomma, è un impegno da parte nostra molto importante.
Poi avete ospitato Raffaele Köhler, me e gli Ottavo Richter,
ovviamente,
per uno dei nostri primi,
non
so come definirli, concerti, spettacolo, eccetera, quindi io sempre vi sarò grata, perché quella replica lì venne particolarmente bene, eravamo molto divertiti anche col pubblico e tutto il resto, ma a parte le questioni personali.
Comunque sì, siamo alle 20 anni, siamo ai
20 anni veramente
abbiamo
non
inaugurato
l'avrei
su questo
detto.
Weekend passato con Elio De Capitani, che è stato il padrino insieme a me del teatro del Binario
sì,
7,
perché vive a Monza anche lui.
Vive a Monza all'inizio, insomma, quando avevamo deciso se prenderlo insieme, lui aveva già l'Elfo, insomma, io avevo già un altro teatro, gestivo altri teatri, e ha detto Corrado, insomma, mi ha un po' instradato su tanti aspetti organizzativi e pratici.
Beh, poi avete lavorato insieme anche all'Elfo.
Abbiamo lavorato insieme all'Elfo, sì, sì, certo. Ma poi prima c'era qui di fianco a te anche un altro personaggio con cui io ho collaborato, quel strano
Basilio,
personaggio siciliano.
Basilio.
Abbiamo collaborato
ma
con
poi
lui,
Basilio,
abbiamo fatto
Basilio
un sacco di cose
qui,
anche con Basilio.
Che poi questa sicilianità abbiamo... è una sicilianità artistica, direi.
E come no, poi per metà io lo sono anche, mio padre di Messina, quindi dentro
ma
c'era...
Ma siete tutti un po' così, che poi parlate sto siciliano che i siciliani
io,
dicono
io non lo parlo
non
più siciliano, l'ho perso, però insomma in qualche modo l'affinità, la terra si sente,
Ah.
La terra si sente. Un siciliano lo sente.
Vabbè,
lo sente.
Appena finiamo qua andiamo a farci un cannolo.
Andiamo a farci un cannolo, sì, sì, sì.
Cioè così.
Un pane cunzato, insomma, ce n'è da...
Sì, 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 ci sono molte alternative. Torniamo al binario 7,
no,
alla Brianza.
Torniamo alla... Sì. cioè, 20 anni fa abbiamo aperto insomma con Elio, quest'anno abbiamo aperto la stagione settimana scorsa con uno spettacolo di Elio De Capitani, Renato Sarti, Goliotok,
sì, sì.
Spettacolo bellissimo, importantissimo e fondamentale.
Sull'isola di Tito.
Sull'isola di Tito, insomma una delle pagine davvero più oscure, più inquietanti del dopoguerra. E invece adesso torniamo questo weekend con uno spettacolo che io amo molto. E di fianco qui uno degli interpreti che è,
che è tornato, perché in realtà è già venuto a Suggeritore Night Live, quindi ben tornato. Presentiamo.
Ciao a tutti, sono Luigi Aquilino, sono felicissimo di essere tornato qui a Suggeritore, questa volta nelle vesti di uno degli interpreti di 1984, appunto. L'altra volta ero venuto con la compagnia Caterpillar, tra l'altro siamo anche ospiti nella stagione di Binario 7 con Docu Comedy. E ora siamo qui invece a parlare di 1984.
Quel 1984.
Prima parlavamo del luogo, no, di Binario 7, sì. E devo dire che l'anno scorso, quando abbiamo debuttato, mi ha particolarmente emozionato il fatto che un luogo che è stato purtroppo luogo di torture fascista, sì. No?
Ah, proprio di torture?
Una delle aule dove facciamo teatro era proprio il luogo...
Cioè, come il piccolo di Via Rovello.
Via Rovello, esattamente.
Esatto,
e l'arte ha trasformato quel luogo. Trasformare l'energia di un luogo sembra un dettaglio, ma non darlo per scontato. E una delle aule più grandi dove facciamo teatro era il luogo, la sede delle torture del periodo...
Sì, è stato particolarmente emozionante, appunto, parlare di regimi distopici e di tortura, anche perché nello spettacolo si parla anche di questo, di questo tema. Parlarne in quel luogo lì è stato molto emozionante, appunto. L'energia c'era e cambiava e variava ogni sera ed è stato forte. Sì.
È stato molto bello, sì, è andata molto bene. Abbiamo deciso quindi di recuperarlo quest'anno. Poi andiamo un po' in tournée, facciamo un po' di date in giro.
Certo.
Gli interpreti sono 5, sono Daniele Ornatelli, Silvia Rubino, Alessia Vicardi, Luigi Aquilino e Daniele Crasti. E se posso dire una cosa, io su 1984, io credo che insomma esiste il teatro civile, esiste il teatro esistenziale, esiste il teatro politico. Questo è un teatro davvero di auto-osservazione di sé, perché 1984 secondo me oggi è auto-osservazione di alcune dinamiche che sono davvero profondamente e tristemente in atto. Perché per tante ragioni, una tra tutte ti dico l'impoverimento della grammatica che c'è in 1984, dove l'operazione del Grande Fratello, che non esiste neanche, come non esiste neanche oggi un Grande Fratello, esistono tanti piccoli meccanismi negativi.
Esiste il Grande Fratello, dove la grammatica in effetti non la fa proprio da padrone.
Quel Grande Fratello, bravo.
Però insomma, bisogna prenderne atto.
Dove uno degli obiettivi era abbassare, no, ridurre la grammatica, perché ridurre la grammatica vuol dire ridurre il pensiero vuol dire ridurre la propria capacità di esprimersi, e oggi siamo molto nella riduzione grammaticale e nell'espressione di sé.
Come no, assolutamente. La riduzione del vocabolario è una cosa. Però vedi, poi non bisogna, dall'altro lato, ma qui apriremo un'altra parentesi, esagerare sulla questione del recupero dell'italiano e della sua salvaguardia, perché quella. No, lo so che non è questo che tu stai dicendo, esatto. Ma c'è chi.
Sì.
Appunto, difende qualcosa di indifendibile, cioè la purezza dell'italianità.
Assolutamente, la purezza dell'italianità.
Credo
però
sia una delle più grandi fandonie che possano esistere, cioè la fortuna dell'Italia è proprio la mescolanza continua che c'è stata nei secoli, nel bene e nel male, fra mille diverse culture. Ecco.
Sì, anche sui confini, insomma ci sono ragioni
a lungo, infatti.
No, io parlo dell'impoverimento, proprio quello basico delle persone, come si esprimono, cioè non hanno, a volte io credo che uno dei meccanismi di violenza che davvero esiste nel mondo contemporaneo, esiste a tutti gli effetti, lo vediamo, lo sappiamo, ma anche per strada uscendo da qui, è che davvero non hai più le parole per esprimerti, non avendo le parole per esprimerti le comunichi con la rabbia. La rabbia è un sentimento che tu esprimi quando non hai altro modo, quando non hai parole per dire altro, non hai modo di esprimerla, di trasformare la rabbia in altro, e allora esce fuori una veemenza, una violenza che è preoccupante. E questo in 84 ovviamente è uno degli argomenti, poi ce ne sono tantissimi. 84 è una bibbia della distopia.
Lo spettacolo inizia proprio con il minuto dell'odio, no? In cui, ad esempio, la mia prima battuta in cui racconta appunto che cos'è questo minuto dell'odio: un'estasi mostruosa di paura e cattiveria, di godimento e sangue che si impossessa di noi, no?
Parlando di curve, per esempio, di altre cose, insomma, ultimamente.
Noi nei due minuti dell'odio, quelli di cui parlava Luigi, abbiamo preso praticamente, perché anche nel romanzo non si esprime esattamente, c'è un momento in cui c'è 2 minuti dell'odio, una volta a settimana puoi andare in questo luogo e esprimere il tuo odio contro qualcuno, no? Mm-hmm. Vabbè, nel romanzo è Goldstein, no? Questo nemico inventato. Mm. Io, siccome ho detto voglio dare voce all'odio, ho praticamente preso da internet e dai vari social le violenze gratuite che ci sono in questo mondo, dove ognuno può esprimere il proprio odio gratuitamente senza rendersi conto di quello che provoca, e ci sono una serie, sono 3 pagine di odio gratuito buttato lì, in cui se ti soffermi a fermare dici, a pensare un secondo, dici ma io queste le leggo tutti i giorni su qualunque social, il modo gratuito in cui ci si offende mascherati,
e beh, insomma c'è una parola hater che è diventata no, cioè proprio sì. Espressione specifica di un certo atteggiamento. E la seconda battuta che hai?
mi ha fregato.
Pensavi di anticiparmi.
Mi ha fregato. No, in realtà, qual è la seconda? Ecco, questa è una bellissima domanda.
Tu dici tante cose.
Sì, ne dico tante.
Vabbè, dimmene una, no, diciamo a caso, che... tanto non potrò mai controllare.
No, infatti il mio personaggio racconta un po' l'esperienza del cittadino tipo in questo regime distopico, no? Inizia con i minuti dell'odio e poi inizia con la gioia di raccontare del proprio figlio, che è un cittadino modello che sogna di diventare una spia, un poliziotto del pensiero. E successivamente, nella terza battuta, invece, racconta la paura proprio di questo figlio. Il mio personaggio è terrorizzato da suo figlio, che lo fissa in casa. E quando il cuore inizia a battere più forte, dice, oh mio Dio, mi vuole mandare ai lavori forzati, mi vuole togliere tutto.
Sì.
E quindi raccontiamo appunto il percorso di questo cittadino tipo, che poi nella seconda parte dello spettacolo diventa boia.
Braccio armato a tutti gli effetti.
Torturatore del grande
E sono infatti, come dire, i volenterosi carnefici di cui si è parlato in altri libri, in altre cose, no? Cioè quei... Sì. Normali cittadini irreprensibili che mandano avanti la baracca dei regimi più feroci, insomma, delle dittature, non potremmo chiamarle diversamente. Quindi spettacolo importante. Torniamo poi a parlare della stagione del Binario 7, anche perché ha un titolo particolare che non abbiamo ancora detto, e poi raccontiamo un po' delle altre cose che succedono. In più c'è un'altra ospite che pazientemente qui a sinistra ha sfidato le piogge, è arrivata qui a rappresentare sulle spalle, porta un intero teatro, un intero progetto, perché mi volto verso Val Bonetti, perché è arrivato il momento del secondo pezzo. Allora, che cosa ascoltiamo?
Allora, avrei piacere di farvi sentire un brano di Willie Brown, che per chi suona la chitarra acustica è un po' un riferimento, un po' il brano sfida, soprattutto per chi si cimenta, comincia a imparare. Perché lui fu uno dei primi, stiamo parlando di personaggi che suonavano negli anni 20, anni 30, e uno dei primi che dalle registrazioni quasi sembrava di sentire 2 chitarre, ecco. Perché c'era questa corrente di chitarristi, tra cui Blind Blake fu forse il più grande maestro, che appunto, come dicevo prima, cercavano di imitare il piano, in questo caso il piano ragtime di Jelly Roll Morton, per esempio. Perciò io cercherò di suonare Mississippi Blues di Willie Brown e Alabama Bound di Jelly Roll Morton. Li metto insieme. E...
Wow! Ascoltiamo.
I'm standing
in the corner. Feeds God stalking with. Keep on hurling and crying. Any kind of girl I met. I'm Alabama bound. Alabama bound. If you want me to love you, gotta leave this town.
Grazie, grazie.
Evviva davvero, ti abbiamo ascoltato con grande piacere e come ti dicevo prima vorremmo sapere dove suonerai dal vivo prossimamente.
Allora, il prossimo appuntamento pubblico è il 19 ottobre con Beppe Semeraro all'Osteria del Jazz a Milano.
Ah!
E poi... con Raffaele, vabbè, abbiamo una cosa per la CGL giovedì.
Sì?
Mentre poi suoneremo...
alla Camera del Lavoro o dove?
All'Ainate.
All'Ainate, alla sede, sì, sì, sì.
E poi con Raffaele suoneremo al Raven Pub. Nelle prossime settimane dovrei controllare...
Però hai una serie... Allora, dici dove possiamo seguire i tuoi appuntamenti.
Su Instagram, Val Bonetti, Val...
non è difficile, Val Bonetti.
Su Facebook, Val Bonetti, senza Val alla fine. E ho anche un sito che prova a indovinare.
Val Bonetti?
www.valbonetti.it.
Vedi, però ti ha attaccato qualcosa Raffaele del suo modo di fare umorismo.
Una cosa di sicuro me l'ha attaccato, che è... quella! E io, è una cosa che fa stare di un bene dirla.
Quella! Esatto. E poi, benissimo, benissimo. Perfetto, sì. Perfetto. Ripete due volte. Vabbè, insomma, non credo che ci stia ascoltando però. Raffi, se
no,
ci stai ascoltando, parliamo di te da vivo, attenzione. Cioè,
sta registrando la peritromba.
Ah, sta registrando la peritromba.
Che poi danno... qui su Radio Popolare,
esatto, sì sì sì, poi va in onda in notturna qui a Radio Popolare, sì sì, è vero, hai ragione, stanno registrando il loro peritromba. Come vedete tutto in qualche modo si, cioè insomma il circolo si chiude, eccetera. Allora adesso io però mi taccio perché è un momento importante, perché abbiamo un estratto da uno spettacolo che fa parte di una stagione che poi racconteremo.
Dalla finestra della mia stanza vedo il giallo dei palazzi, vedo la polvere e i sandali che la alzano, migliaia e migliaia ogni giorno. Dalla finestra della mia stanza vedo due cani che giocano con quello che resta di una palla, due bambini che giocano in una pozzanghera e una signora che è seduta sul bordo del marciapiede. Vedo il cielo. Prima, mia nonna dice che fosse azzurro, ma io non so se crederle. Io non so immaginarlo il cielo di Dacca azzurro. Le fabbriche, il fumo che le fabbriche fanno dicono il colore del cielo prima del cielo. Nah. Questa dell'azzurro deve essere soltanto un'altra favola che si racconta ai bambini, ma quando sono piccoli, piccoli, piccoli. Dalla finestra della mia stanza io li vedo i bambini. Hanno le scarpe, alcuni, altri niente. Le gambe sottilissime che mica camminano, no, zampettano, saltellano, fremono, corrono. Perché? Perché vanno a scuola. Questa cosa è nuova. Vanno a scuola quasi tutti, no, non tutti, alcuni li nascondono, non ce li fanno andare. Hanno gli zaini, alcuni, altri niente. Ma quasi tutti adesso vanno a scuola finché non sono grandi, fino a 12-13 anni, che allora poi possono andare a lavorare nelle fabbriche. Io della scuola mi ricordo le pareti verdi, i grembiuli che con le taschine, che ho imparato a camminare, che ho imparato a dire ma, baba, e poi la fabbrica, fare vestiti, fare tasche per i vestiti, 8 anni, 8 ore, 8 tasche all'ora, ora è diverso. Ora li fanno andare a scuola finché non sono grandi, fino a 12-13 anni, finché non sono uomini. Dalla finestra della mia stanza li vedo, uomini e donne, persone, no? Si dice così. Vanno al lavoro. Vanno a piedi, in bici, coi carretti. Quante sono? Beh, se sapessi contare direi che sono 14 milioni e mezzo solo a Dacca, però io non so contare. Allora questa cosa la penso e basta. Penso che questa città è enorme, è molto più grande di tutte queste persone. E allora mi chiedo, beh, ma se tutte queste persone non esistessero, si fermassero, decidessero di non andare più al lavoro, di non andare più alla fabbrica, che ne sarebbe della città, eh? E del cielo tornerebbe azzurro. E del rumore che si sente per le strade. Senza persone la città avrebbe ancora una voce. Però io non sono andata a scuola e non riesco a pensarla una cosa tanto difficile.
Grazie. Complimenti, Maria.
Marta, sì.
Marta,
figurati.
Perdonami, sei già venuta più volte.
Figurati,
ma io,
figurati.
Comincio a perdere i colpi. Marta Mungo, sì. Che tra l'altro appunto è venuta a trovarci, come dicevo, non solo per fare a freddo un pezzo così difficile, per cui direi altro applauso. Grazie. Da noi che siamo sul palco, perché grazie. Veramente te lo meriti, perché insomma è tratto da uno spettacolo che racconta una storia, come avrete intuito, anche molto significativa e anche molto drammatica per certi versi. Che spettacolo è?
Allora, lo spettacolo è Fashion Victims, l'insostenibile realtà del fashion. È uno spettacolo che ha già debuttato in scorse stagioni e racconta del crollo del Rana Plaza, ma non solo, della storia di Marco, che è un ragazzo occidentale di Maima, che è una ragazza del Bangladesh, e di come le vite di ognuno si intrecciano, perché ciò che succede in Occidente con l'accumulo compulsivo di vestiti si ripercuote anche dall'altra parte del mondo, e non solo, anche per noi stessi.
Dove li fanno? Ecco.
In Bangladesh, sì, certo. E di come anche questo, insomma, è un problema anche per noi, perché anche noi abbiamo una forma di dipendenza data dall'acquisto, e poi è un problema ovviamente anche per l'ambiente, insomma.
Mm. E soprattutto dà l'idea di come vive una ragazza che di lavoro fa i vestiti per l'Occidente, no? Cioè, per cui quindi si tratta di uno spettacolo che è inserito in una stagione che è quella di cui sei venuta a raccontarci. Quale?
Sì, assolutamente. Allora, intanto la stagione è quella del Teatro del Buratto, si chiama Insieme a Teatro, perché ci piace dire alle famiglie di non portare i propri figli a teatro, ma di venire insieme a loro.
Ah sì, ma poi tanto una scusa, il bambino lo affitti, prendi un nipote e poi vai a vedere gli spettacoli. Esatto. O fai le cose che da solo, da grande, non puoi fare perché ti vergogni. Tipo, insomma, ci sono anche tante altre situazioni.
Ah, beh,
in
certo.
Cui i bambini
si può venire anche
utilissimi.
Da soli. Noi abbiamo delle coppie che vengono,
certo,
comunque da sole a teatro,
da,
a vedere i nostri spettacoli.
Io scherzo, i bambini si affittano. Cioè, io prendo i miei nipoti, ho costretto i miei nipoti a fare tutta una serie di cose che volevo fare io moltissime volte. Penso che di non essere la sola,
assolutamente. Io trascino i miei nipoti in cose impossibili. possibile.
Ma certo, assolutamente, per cui non, soprattutto quando sono cose nuove che appunto uno magari vuole provare. Però ecco, invece in questo caso il Teatro del Burattino, ovviamente ultra quarantennale, quasi 50 anni.
Quasi 50 anni, l'anno prossimo sono proprio 50.
E come noi, sono nati nel, sì, sì. O meglio, come Radio Popolare, io ero troppo giovane per esserci quando Radio Popolare è nata, ma diciamo che quelli erano anni in cui nascevano tante cooperative, una di queste fu quella del Teatro del Burattino, teatro di figura internazionalmente noto e poi ha allargato alle attività per il teatro ragazzi, per le scuole, ma anche e soprattutto per gli adulti.
Sì.
Le sale sono due, il Teatro Munari, bellissimo, nuovissimo, eccetera, e il rinnovato Teatro Verdi.
Esatto.
Questo spettacolo da cui è tratto...
Questo spettacolo fa parte della rassegna di teatro serale, che è...
Al Munari.
È al Munari. Mm-hmm. Sì, sì. E invece insieme a teatro e la nostra rassegna per le famiglie si concentra nei weekend a partire dal prossimo, da questo weekend, dalla domenica 13 ottobre fino a fine aprile, con lo spettacolo Hansel e Gretel di Scarlattine. Mm-hmm. E abbiamo tante novità, tra cui Teatro in Pigiama, che è una rassegna di 5 appuntamenti il venerdì sera alle 8:30, in cui invitiamo il nostro pubblico a venire in pigiama
al mattino? Vedere...
No, no, la sera alle 8:30.
Ah, no, scusa,
sera.
Io pensavo
sì, cioè, sì, alle 20:30.
Cioè, si buttano dal letto e vengono a teatro. Pensateci, perché potrebbe essere un'idea.
Alle 20:30 teatro in pigiama, riprendendo un po' la tradizione delle fiabe della buonanotte, però.
E poi dove
caso...
dormono? In teatro?
No, no, ognuno a no, casa. Loro, però li salutiamo con un biscotto e una tisana, insomma è un, okay. È un momento per dirsi la buonanotte
e poi tutti al volante dopo. Beh, io sapete che sono un po' provocatore, per cui, insomma no, quindi praticamente vengono tutti a vedere il teatro la sera, possono venire in pigiama, dunque
devono venire
sì. Se no non possono entrare.
No, vabbè, li facciamo entrare lo stesso, ovviamente. Però sarebbe bello ritrovarsi in pigiama tutti quanti a teatro. Insomma,
ma questa è una cosa nuova, no?
Questa è una cosa nuova, è una
quindi
cosa di questa stagione.
Non sapete quanti verranno in pigiama.
Non sappiamo ancora, è una sfida che il primo appuntamento è il 18 ottobre.
Raccontatemi
lo
come
fa anche l'IKEA, lo fa anche l'IKEA, lo sai.
Ah,
la domenica in pigiama.
Ma no?
Sì, davvero, l'IKEA fa la domenica in pigiama.
Ma durante il giorno però?
La mattina, se vai in pigiama ti
cioè vanno in tuta.
Io ci sono capitato per sbaglio, ero all'IKEA a prendere cose mie.
Basta, smetti di fare la pubblicità all'IKEA, scusami. Cioè di il grande magazzino svedese.
Il grande fratello.
Si fa,
so, ero lì per caso e vedo una fila enorme di persone in pigiama. Dico, ma perché sono in pigiama? E mi hanno detto che questo posto dava la colazione gratuita. Se andavi in pigiama. E poi a seguire puoi andare al Burattino, cioè puoi farti la giornata,
la
giornata in pigiama, colazione e poi è bello. Organizzo io al binario qualcosa per il pomeriggio.
No, triangoliamo.
E triangoliamo.
Dobbiamo assolutamente scrivere qui, un monologo di uno che scrocca.
Hai presente? E scrocca tutto in pigiama.
Allora, Accordino, io e te più o meno abbiamo la stessa età.
Siamo giovanissimi, certo.
Non abbastanza vecchi da avere visto la nascita delle cooperative, eccetera, eccetera. Ma allora, io sono campata sui vernissage in tempi non internetistici, fingendomi amica di chi esponeva. Cioè, quando si faceva gli artisti.
Ci si imbucava
per cenare.
Per cenare, certo.
L'hai fatto anche tu?
No, io no, io mai.
Piantala.
Io mai.
Cioè, nel
mai
senso
fatto.
Che era una roba che facevano tutti perché non si poteva controllare.
Ma io lo faccio ancora.
Io sono amica di...
Io è per quello che uso anche i miei nipoti a volte nei battesimi. Li mi butto dentro nei battesimi.
Proprio così, beh, lì si mangia tanto effettivamente. Cioè, nel senso che no, ma quando eravamo appunto giovani e squattrinati, molti di noi facevano così. Allora, questo potrebbe essere un sistema più contemporaneo per riuscire.
Diciamo, è una bellissima idea del Burattino.
Loro danno la tisana la sera.
La tisana la sera, invece, la colazione dove sappiamo.
Il grande magazzino svedese.
Facciamo il tè del pomeriggio
in pigiama. Allora.
Il tè del pomeriggio in pigiama.
Sì, e poi ci vorrebbe una spaghetta.
E poi tutti nei locali di Köhler, perché
certo.
Lì dove suona Köhler lo sappiamo, ma dove va Köhler?
Sì.
Da solo, dopo
sì.
Mezzanotte, lo sanno in pochi.
Sì, io un po' lo so.
Ma anch'io, qualche locale che frequenta Köhler.
Vabbè, insomma, non possiamo dire altro. E lo sa, secondo me, anche Valbonetti.
Sì. Pigiama, a proposito di pigiama, io ho scritto, ho realizzato...
Ci credo, hai una canzone sul pigiama?
No, però... ho realizzato un disco di Ninne Nanne.
Devi parlare nel microfono, però se no a casa non ti sento.
Sì, hai ragione. Ho realizzato un disco di Ninne Nanne tradizionali riarrangiate per chitarra da diversi paesi del mondo.
Wow.
L'album si chiama A World of Lullabies. Mm-hmm. E appunto ho preso queste melodie che sono...
E una svedese ce l'hai?
Ah, per fare, per andare all'IKEA, però mi per andare
al grande magazzino.
Per andare al grande magazzino, svedese. No, quella svedese non ce l'ho, ma ce n'è una finlandese nel Vabbè. Disco. Io vi suonerò una plantation song che non fa parte del disco, ma fa parte di un libro per chitarristi che ho poi realizzato correlato con l'album. Comunque l'album A World of Lullaby si trova su tutte le varie robe digitali, oppure si può ordinare il disco. Sarebbe bello. Sostenere
va bene, va bene, d'accordo.
E, scusate, mi sono fatto un po' di pubblicità anch'io. E niente, allora se posso vi suono.
Va bene, allora poi torniamo alle due stagioni che vi stavamo raccontando, quella del Teatro Munari e quella del Binario 7, dopo questa Ninna Nanna, sì, che è una lullaby che arriva da?
Questo dagli Stati Uniti, dagli si Stati intitola Uniti. Shortening Bread. Mm-hmm. E lo shortening bread è una specie di pane burro.
Sì, sì.
E in realtà è una plantation song, quindi è una canzone di tradizione afroamericana. Però
delle piantagioni ripresa... di cotone, esatto. In cui si addormentavano i bambini mentre i genitori lavoravano.
Esatto, spesso e volentieri le donne africane si occupavano, afroamericane si occupavano poi dei bambini dei proprietari, terrieri non dei propri, no?
Kids lying in bed, two were sick and the other most dead. Sent for the doctor and the doctor said, give those children some shortening bread. Mama, little baby, like a shortening, shortening. Mama, little baby, like a shortening bread. Mama, little baby, like a shortening, shortening. Mama, little baby, like a shortening bread. Mama, little baby, like a shortening, shortening. Mama, little baby, like a shortening bread. Mama gonna make some shortening bread. It ain't at all she's gonna do. Mama gonna make some cocoa too. Mama, little baby, like a shortening, shortening. Mama, little baby, like a shortening bread. Mama, little baby, like a shortening, shortening. Mama, little baby, like a shortening bread. Mama, little baby, like a shortening, shortening. Mama, little baby, like a shortening bread.
Grazie, grazie mille. Grazie.
che bella, insomma, ci ha riconciliati, insomma, il pigiama lo mettiamo in questo caso, anche un po' elegante, insomma, c'è un po' una
eleganza, è accompagnato.
Ma non vi siete addormentati, perciò?
No,
invece, insomma,
sognati,
ci siamo più rilassati.
Ci siamo rilassati, insomma, cioè così. Va bene, allora ripetiamo l'album che si può acquistare.
Grazie. A World of Lullabies.
Un mondo di ninne nanne. Ecco, Val Bonetti, su tutti i luoghi dove Val Bonetti potete trovare, come abbiamo detto prima, io ritorno al binario.
Anche la stagione
7.
Del binario 7 su Val Bonetti, se volete. Se andate su www.valbonetti trovate la stagione
la
del binario 7.
Volentieri.
Troviamo tutto lì su Val Bonetti.
Allora, ritorno, insomma, da Luigi e da Corrado per raccontare ancora un po' della stagione prossima del binario 7. Arriviamo almeno fino a dicembre, raccontiamo cosa succede.
Allora, adesso tutti, perché sono davvero tantissimi, gli spettacoli sono quasi 100 durante l'anno, quindi non mi ricordo tutto, però ti posso dire alcuni ospiti di cui sono molto felice. Appunto, abbiamo nominato Elio De Capitani e Renato, poi avremo Paolo Rossi, abbiamo Giuliana Musso con uno spettacolo su Kafka, poi abbiamo un'altra nostra produzione importante che è sul mondo nuovo di Aldous Huxley, che quindi continua il lavoro sulla distopia con la compagnia. Sì, che secondo me alcuni aspetti sono ancora più sono più inquietanti del Grande Fratello. Axel è stato anche insegnante di Orwell, e hanno un altro punto di vista, l'ha scritto ancora prima, l'ha scritto nel 1934, quindi in un periodo davvero inimmaginabile, parlava di eugenetica, parlava di controllo delle nascite, parlava di droghe, parlava di libertà sessuale in una maniera davvero molto provocatoria a suo tempo, ma molto attuale al giorno
d'oggi.
Molto profetica. Quindi continua il lavoro sulla distopia, e poi abbiamo tra i tanti ospiti anche un percorso che davvero lo dico perché qui, ma mi fa molto piacere, dall'anno scorso abbiamo ospitato Caterpillar, compagnia Caterpillar, che fa un percorso una volta al mese per 5 mesi.
Ogni primo giovedì del mese. Facciamo docu-comedy.
In un format molto bello che secondo me devi venire a vedere una volta se vuoi, o comunque ascoltare in radio se no se li ospiti, perché è un'idea, posso dirla, sì, di Luigi Aquilino di Luigi Aquilino con gli attori di Caterpillar, e raccontano storie molto belle, notizie tutte vere,
ma
facciamo praticamente una parodia dei documentari, no? Ormai siamo pieni di divulgatori ovunque, in TV, in social soprattutto, e abbiamo voluto fare appunto una parodia di questi divulgatori, parodia dei documentari che vediamo anche in TV. Tutto in chiave comica. Tutto ciò che diciamo nello spettacolo è vero, quindi scientificamente.
Vere notizie.
Sì, vere notizie, veri fatti storici, ma affrontati in modo comico.
Poi c'è un'interazione con il pubblico interagisce molto, decidono loro quale notizia è vera, meno vera, cascono in alcuni tranelli.
Facciamo anche
è un
dei
bellissimo
quiz.
Forum, fanno dei quiz, un bellissimo
le interrogazioni,
forum.
Le chiamiamo noi.
Poi dopo i Caterpillar abbiamo, e poi chiudo, lasciamo la parola, abbiamo Cinzia Spanò, che mi fa molto piacere con Esagerato, uno spettacolo molto importante, e poi produciamo quest'anno, una cosa di cui sono felicissimo, Nicola Stravalaci con lo spettacolo Inadeguato, e racconta il suo percorso di uomo ed artista, di quando si è sentito inadeguato nella vita, inadeguato come artista, e poi il suo arco temporale per diventare l'uomo che è.
L'uomo che è Stravalaci, anche lui con una vis comica notevole, devo dire, cioè spesso
lo trovo straordinario.
Sì, mi sembra quasi una volta un personaggio d'altri tempi, sì. Tanto a tecnica,
sì,
in questo
sì.
Senso.
Come si chiama l'attore di Oltre il giardino? Vabbè, l'attore
Peter Sellers.
Peter Sellers. Una comicità surreale, no?
Sì.
Comunque
sì,
surreale,
sì.
Diverso, chiaro.
Certamente una comicità diversa da quelle più mainstream, sì. Su docu comedy, ma avete già idea di alcune delle notizie che utilizzerete?
Allora, assolutamente sì. No, perché
no?
Quelle che avete usato,
no, quelle che abbiamo usato, sì, abbiamo parlato del furto della Gioconda,
ma con tono documentaristico?
Il documentario è un pretesto per fare sketch comici.
Fate la voce.
Facciamo le voci, facciamo le traduzioni. Appunto,
fate i collegamenti con l'esterno.
Esatto, collegamenti
c'è
con
Mistero,
l'esterno.
No?
Cioè, abbiamo la parodia di Mistero, misteriosissimo.
Misteriosissimo.
Sì, in cui
Mistero era quello che lo presentava, Razzlegan.
Giacobbo.
Ah no, Giacobbo.
Giacobbo.
Fantastico. Esattamente. Giacobbo, sì, un mito di cui anche Crozza ha fatto una parodia. Fantastica parodia.
Esattamente, e quindi
per cui è
misteri italiani.
È tutto esatto. Misterioso per Giacobbo.
Esattamente, noi abbiamo voluto giocare proprio su quello, ad esempio parliamo di Acerenza in provincia di Potenza.
Mistero
perché forse ci sono cenni a Dracula nella cattedrale di Acerenza. differenza, scopriamolo insieme.
No, è molto divertente, molto sì, bello.
Sì. Ok, ho capito, quindi prendete un po' in
di
giro.
Tutto di, più, di tutto e di più, come, appunto il furto della Gioconda, abbiamo
come
parlato.
Come vi misurate con come dire, il caro istinto, insomma, Angela? Dovreste pensarci.
Dobbiamo trovare il modo per fare il giusto omaggio al maestro.
L'omaggio. Facciamo esatto. Un omaggio, insomma, sì, in fondo sì. Era, non sembrava, ma era uno abbastanza spiritoso. Certo, mi è capitato certo. Di averci a che fare, quindi penso sì. Che avrebbe apprezzato qualunque tipo di
sì,
omaggio.
Sì, faremo sicuramente in questa seconda stagione, certo.
Cioè una cosa tipo, no? Come quando faceva Viaggio nel corpo umano, potrebbe fare Viaggio nell'aldilà.
Esatto,
adesso.
Esplorando l'aldilà.
Cioè anche nell'aldilà spiega sì, sì, a tutti, sì. Cioè anche a quelli che
lui,
sono
però,
là.
Sempre certo. Lui come ospite, ah non avevo capito.
Cioè, io ti ringrazio per tutte queste idee.
Questa è una bella idea.
È una bellissima idea, devo ancora scrivere il
no,
testo. Io
per tanti
tutto.
Anni ho scritto cose comiche, ma certo. Perché purtroppo non riesco mai a essere completamente seria. E quindi mi piaceva l'idea che Piero Angela sfracellasse anche a San Pietro e Cherubini spiegando, vedete sì. Le nubi si formano sì lo sappiamo, le abbiamo fatte noi no, insomma cioè no,
tipo, molto interessante
potrebbe,
molto interessante.
Cosa ne dite?
Ci facciamo una rubrica
una rubrichetta
sì, insomma, in viaggio cosa, nell'aldilà
viaggio con Piero, con Piero. Sì, sì, cioè, va bene niente, scusate, era una piccola variazione sul tema. Mi rivolgo invece nuovamente a Marta Mungo perché stavamo raccontando quali altre cose ci sono nella stagione
sì.
Del Munari.
C'è una rassegna per i piccolissimi, con tanti appuntamenti per i bambini, in particolare dagli 0 ai 3 anni. Quest'anno ospitiamo la Baracca di Bologna, la Baracca Testoni di Bologna, Coreia e Schedia Teatro. Sono collaborazioni che già abbiamo in atto e che continuano. Continua il nostro atelier per i bambini, pensiamo al teatro quindi non solo come un pomeriggio in cui si va a vedere lo spettacolo, ma un pomeriggio intero da passare in teatro facendo attività come letture, merende, giochi da tavolo, spazi per disegnare. E poi vorrei parlare un attimo delle nuove produzioni che abbiamo, Kai nel cuore del blu, che è la nuova produzione di teatro su nero, che racconta, è una storia di amicizia e di viaggio, l'amicizia tra un cane, Zach e la sua piccola persona Kai.
Zach. Scusa Zach.
Un viaggio alla scoperta dell'ignoto e di quello spazio profondo di stupore che sta alla fine della noia sulla soglia della meraviglia. Per Kai questo mondo è il mare, il mondo del mare. E gli spettacoli di teatro di figura sono incentrati moltissimo sull'immagine e la musica, e quindi questo spettacolo crea davvero un mondo fantastico da poter vedere. Un'altra produzione è Ti vedo, la leggenda del basilisco, una coproduzione con il CSS di Udine per la regia di Emanuela Dall'Aglio, in cui un abito diventa storia e racconta appunto la leggenda di questo basilisco e di come la diversità possa essere superata e possa diventare non più un ostacolo a una vera amicizia. E poi c'è un'altra produzione che è una produzione di Natale, Il baule di Natale di Aurelia Pini. Siamo in una soffitta, c'è un baule e tante storie che vengono raccontate per celebrare il Natale, ma non solo, insomma.
Sì, spero che escano anche delle cose terribili dal baule ogni tanto.
Beh, può essere.
Ecco, se no non ci divertiamo, se non c'è un po' di brivido. Certo. Ecco, allora grazie al Teatro del Buratto naturalmente, grazie di esistere insomma.
Grazie a te.
Al tutto naturalmente su Teatro del Buratto, poi scopriremo cosa succede al Verdi, ma quello magari in un'altra puntata del Suggeritore gli dedichiamo un focus, perché
grazie.
Riapre veramente, aveva già fatto delle cose.
Assolutamente.
In passato
sì, sì, sì.
E quest'anno
siamo ancora un attimo in un momento di lavori perché sono stati lavori molto grossi
complicati,
e quindi siamo,
sì.
Però
è uno
presto.
Dei più vecchi teatri di Milano comunque
ci teniamo moltissimo
in via Pastrengo, molti non sanno nemmeno che c'è un teatro lì tra i più giovani perché insomma per cui siamo contenti che riprenda. Grazie a tutti gli ospiti, chiudiamo come sempre con la musica e quindi mi rivolgo a Val Bonetti, scritto tutto attaccato se lo cercate sui social. Lo ringrazio moltissimo per essere stato con noi.
Ma grazie a te Ira dell'invito. Io sono onorato, io sono un ascoltatore di Radio Popolare.
Grazie. E noi però stasera ascoltiamo te con grande piacere.
Esatto.
Cosa ascoltiamo appunto?
Allora io vi suonerò un brano di mia composizione che ho dedicato a Cesaria Evora, una grandissima artista, una grande voce.
Capoverde, sì.
Capoverdiana. E ovviamente l'ho intitolato Barefoot Diva, la diva a piedi nudi, che era poi il suo soprannome,
sì, la sua caratteristica. E prima di ascoltare Val Bonetti in questo omaggio a Cesaria Evora, io ringrazio Zach, ringrazio Giulio alla tecnica, spero che sarai con noi anche in un'altra puntata. Sei spaventato Giulio? No, va bene. Ecco, ringrazio Basilio, ringrazio Tiziana, colonne portanti, aspettiamo il loro nuovo conto con qualche timore, soprattutto per come Tiziana sopporterà questa nuova avventura. Valbonetti, allora, grazie. Alla prossima.